Stavo, mentre sentivo la lettura, stavo pensando che effetto mi facevano un po' di anni fa queste frasi, molto diverso da adesso, molto. E sarebbe istruttivo se tutti facessimo sto lavoro. Si capisce come noi cambiamo nella vita, ma anche come cambia l'orizzonte culturale, no? È come se noi fossimo su un terreno, il paesaggio cambia. Cioè la cultura nella quale siamo entrati ci fa sentire la stessa parola del Vangelo in maniera diversa, con tutta un'altra sensibilità. Questi discorsi, per esempio, che tornano d'estate, nei quali Gesù si sta dedicando dopo aver abbandonato le folle e cammina verso Gerusalemme, questi discorsi coi quali sta formando i discepoli, quindi sono i discorsi rivolti a chi vuol seguire Gesù, no? E questi sono discorsi, secondo me, che diventano sempre più provocanti per noi, anche scomodi. Cioè noi sentivamo questi discorsi come rivolti a qualcuno che andava nel monastero, che andava, perché per noi la religione è stata vissuta soprattutto come una sorta di orizzonte, di cappello da mettere sulla vita in maniera quasi ovvia, no? La scristianizzazione nella quale siamo entrati, l'allontanarsi dalla prospettiva cristiana come la prospettiva sociale, della vita quotidiana, ci fa risentire queste cose invece come rivolte ai discepoli. Cioè noi non ci siamo mai considerati i discepoli, noi eravamo cristiani, fin da quando siamo nati siamo cristiani. Oggi stiamo capendo che essere cristiani è scegliere, è ascoltare un invito preciso, è andare da una parte precisa. Cioè, e questo ci cambia tutte le categorie religiose. Allora, se questi discorsi che poi vengono spezzettati nelle domeniche, se dovessi dire ma che cosa chiede Gesù per essere suoi discepoli, io vi elenco tre cose senza avere la possibilità qui di svilupparle, ma intuite subito cosa sta dietro, intuite subito cosa dovremmo fare per prendere sul serio. Primo, in quella maniera paradossale delle frasi di Gesù, no, lascia i tuoi, non seppellire i morti, uno che ha messo la mano all'aratro. In quella maniera lì cosa dice? Primo, che per essere cristiani bisogna prendere delle decisioni. Chi ce l'ha mai detto, no? Essere cristiani voleva dire essere bravi, brave, essere nella truppa, capito? Invece oggi risulta sempre più chiaro che bisogna fare delle decisioni. Gesù e il Vangelo devono diventare una realtà significativa per la quale si fanno delle scelte e delle rinunce. Primo. Secondo, bisogna stare un po' con Gesù. Se no non si impara a essere discepoli. Li chiamò perché stessero con lui e parla a lungo. E quello che non riesce a spiegare alla gente lo spiega loro, le parabole, no? Cioè essere discepoli vuol dire frequentare Gesù, conoscerlo, lasciarsi istruire. Dopo uno tira le conclusioni, vuol dire pregare, vuol dire andare a messa la domenica, vuol dire aprire il Vangelo, vuol dire chiedersi, vuol dire chiedere a Gesù cosa ci dice di fare di fronte a un problema. Allora, bisogna fare delle scelte, lasciare certe cose, bisogna stare con Gesù e poi, il Vangelo di stasera, avete sentito, c'è una missione da compiere. Gesù ci manda in missione. E questa missione dei 72 in terra di Samaria, in terra pagana, 72 nella geopolitica di allora era il numero delle nazioni. E quindi c'è un rapporto tra lo stare con Gesù e il prendersi cura delle nazioni, dell'uomo appunto, dell'umanità, delle genti, no? Dell'uomo. La terza cosa, quindi la prima, è che bisogna fare delle scelte, lasciar perdere certe cose, sceglierne alcune, le scelte sono suggerite dalla frequentazione di Gesù, dalla conoscenza di Gesù, dallo stare con Gesù. Terzo, questo stabilisce un certo rapporto con l'umanità, con l'umano dell'uomo, con le cose dell'uomo, hai capito? Andate a annunciare il Vangelo alle genti. E allora, in questa terza prospettiva di andare in missione, le parole che abbiamo ascoltato, io non so che reazione avete avuto, oppure se le avete lasciate perdere, come facciamo solitamente, per non inquietarci troppo, per non lavorare troppo, per mandarla via un po' liscia la faccenda, insomma, siamo venuti a fare una preghierina, a rinforzarci, ma mica tutte le volte dobbiamo farci delle domande. Invece Gesù poi va sempre dentro così, a gamba tesa, no? La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Questa frase la sentivamo alla giornata missionaria o del seminario, che bisogna dare qualche figlio alla Chiesa, aspetto sacro, bello, importante, che conta anche oggi e che fa parte di questo discorso, certo. Però il discorso di Gesù non è rivolto a chi vuole andare prete, appunto, è rivolto ai discepoli, al cristiano, appunto. La messe è molta, ma gli operai sono pochi. E a questa constatazione aggiunge un'esortazione: pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Come leggete voi sta roba qui? Come vi suona? Cosa vuol dire? Che la messe è molta e gli operai sono pochi. Ma Gesù, cerco di mettermi negli atteggiamenti che io sto in qualche maniera cercando di assumere per come penso che Gesù, è chiaro che sto facendo tutta questa operazione qui, io lo confesso, non è che uno dice Gesù dice che. In altre occasioni del Vangelo ci viene fatto sapere che Gesù era preso da compassione per le folle, perché erano come pecore senza pastore. Il discepolo di Gesù, secondo me, deve avere un sentimento di questo tipo verso l'umanità. Gesù si è trovato spesso in mezzo alla gente, tra le folle, e la gente ha sempre suscitato in lui un sentimento di compassione. Ricordate quelle confessioni in cui Gesù dice «ho compassione per loro». Sento le mie viscere muoversi, venite a me voi tutti che siete affaticati, stanchi. Cioè Gesù sentiva molto la fatica che fanno le persone, le famiglie, le società, l'uomo appunto. Cioè più gente conosci e ascolti veramente, e più ti tocca l'umanità, la fatica che ciascuno deve fare per tenere umane le sue storie. E nello stesso tempo la sete appunto di benessere, di felicità, di pace, di tenerezza, di amore che al fondo batte nel cuore di ogni uomo. E più si sta vicino alla gente, si vede che proprio quelli che noi diciamo i più disgraziati, i più cattivi, sono i più assetati in genere di sta roba qui. Sono stati amati male, hanno capito male, sono arrabbiati, capito? Non ce la fanno a capire la delusione della vita. Ma sentire appunto che l'uomo fa fatica e che c'è in lui un desiderio che è evangelico, hai capito, di felicità. Cioè questo mi pare l'atteggiamento missionario radicale. Essere come Gesù vuol dire sta roba qui anzitutto, sentire l'uomo così. Gesù sentiva commozione, compassione per tanta gente. E nello stesso tempo un rammarico, lo prendeva una specie di ansia. Come si potrà raggiungere tutti? Perché appunto il Vangelo funziona se si arriva al cuore del singolo, hai capito? Uno per uno, Il Vangelo funziona nel momento in cui la promessa di felicità, la relazione, la grazia appunto, va a toccare proprio te, capito? Non è una visione. Come si potrà raggiungere tanta gente di cui la tua compassione ti fa vedere uno a uno la preziosità, la fatica, il desiderio di felicità di ciascuno? Come si fa a raggiungere tutti? Perché appunto la folla, questa è un'altra cosa che nel Vangelo, la folla trascina i singoli, la folla è confusa, rumorosa, il singolo si perde dentro e non ha spesso, guardate questi temi rispetto alla televisione, i mass media, la massa, anche in quest'epoca dell'individuo, che è l'epoca più massificata, è più manipolata. Pensate questo discorso di Gesù di dire la folla purtroppo ammazza anche la persona, gli spegne la parola autentica, capito? Il singolo nella folla si perde, non ha la possibilità tante volte di dire l'attesa che lo inquieta, la speranza che ha dentro. Bisogna che incontri qualcuno che lo guarda in faccia, che lo accoglie, che lo ascolta, capito? Come raggiungere appunto tutti? Chi potrà interpretare la sua attesa e rispondere a questa attesa? Chi potrà pronunciare la parola giusta che è capace di raggiungere l'uomo smarrito tra la folla? Gli operai sono pochi. C'è poca gente evangelica, c'è poca gente come Gesù, ci sono pochi discepoli. C'è poca gente che accoglie veramente il desiderio di felicità dell'uomo e che ne ha compassione, appunto. Finisci appunto nella folla di arrivare per primo a prendere il biglietto, di liberarti alla svelta, di scappare. Ti preoccupi di te, capito, alla fine. E tutti corrono e nessuno veramente incontra. Non è difficile, mi pare, lasciatemi andare avanti in questa maniera di leggere il Vangelo che è poco dottrinale, no? Poco dogmatica. Non è difficile capire questa apprensione di Gesù davanti a tanta folla di cui sente visceralmente la fatica e la passione e nello stesso tempo gli prende l'ansia di dire ma qui si perdono, appunto. Non è difficile capirla, basta trovarsi su un terreno della metropolitana in orari di punta, no? Io vado ogni 2 o 3 anni a Milano in metropolitana, però mi si incide quella roba lì molto. Oh, chiaro che la metropolitana è uno strumento comodo che serve, però è una maniera anche in cui gli uomini viaggiano nella vita, non è soltanto una maniera di spostarsi. Non c'è niente che uno usa solo come un mezzo, è tutta esperienza, per fortuna questo è l'uomo. Ma basta trovarsi in una metropolitana o in una stazione di aeroporto dove i voli magari vengono rimandati o per le vie affollate di una città. La sensazione è proprio questa di trovarsi in mezzo a una folla smarrita. Ma anche le notti bianche. Io ho la sensazione che sia una specie di torta che facciamo su per far finta che si comunica, no? Si fa festa insieme. Cioè, mi pare di scoprire gli incontri, diciamo, proprio li trovi ogni tanto, hai capito? Da qualche parte, ma in maniera umilissima. Succede. È il Vangelo, appunto, il bambino dice è lì, ma è lì ogni tanto. C'è la sensazione di trovarsi in mezzo a una folla smarrita dove apparentemente tutti sembrano organizzatissimi, sanno quello che vogliono, addirittura corrono. In realtà cercano, attendono qualcosa che non trovano, che se glielo chiedi non saprebbero neanche dire cos'è. perché per dire cos'è bisognerebbe fermarsi ad ascoltare in profondità ciò che ci manca, ciò che non capiamo cosa ci manca, per dire autenticamente qualche parola, no? Basta intercettare dei frammenti di conversazione, soprattutto il telefonino, per avere subito quell'impressione desolante che aveva Gesù della folla dispersa. Cioè la gente è come un gregge sterminato senza pastore, un popolo di figli senza padre, senza maestri. Nelle due versioni, perché nella versione dell'agitazione, tutti agitati, suscettibili, pronti a litigare, a arrabbiarsi, spesso tristi. E poi ti chiedi perché. Cioè, tutti corrono, tutti sono agitati, tutti ti saltano addosso subito. Per niente, per quasi niente, dai. Oppure questa sovraeccitazione per cui si organizza, si fa il viaggio, si va... Ma anche quelli che sembrano allegri, eccitati, anche in quel caso spesso per niente o per quasi niente. E allora la preoccupazione di Gesù, appunto, e del discepolo dovrebbe essere: come aiutarci a raggiungere la consapevolezza di quello che davvero manca alla nostra vita? Perché certo qualcosa manca alla nostra vita, e non solo qualcosa, ma la cosa che più conta, e che Gesù chiamava col suo linguaggio il regno di Dio e la sua giustizia. Cioè sentire il cuore di Dio, cosa sentirebbe Dio, cosa farebbe Dio per questa persona. Questo ci manca. Ma che ne sa la gente di Dio? Quando c'è tempo e voglia di parlarne? Che non vuol dire, appunto, lo sappiamo, ci conosciamo, no? Non vuol dire... ci si offende anche, che la gente non creda. Molti si offendono a dire che non ci credono, quasi tutti affermano con convinzione che un Dio da qualche parte ci deve essere, appunto da qualche parte purtroppo. Che cosa c'entri poi quel Dio sconosciuto con la mia vita, quello non saprei dirlo. Diciamo pure, al momento Dio non conta quasi niente. Forse un giorno, chissà. Forse questa questione un giorno, chissà, potrà diventare seria per me, no? Detto in un'altra maniera, che è presente nella in un'altra frase di Gesù sempre qui, la gente, appunto, la gente, allora te lo mi metto fuori, noi, appunto, la gente, la folla, appare a Gesù come il grano maturo che nessuno però raccoglie. Guardate che bella sta qui. È come dire, la gente, il regno di Dio, è lì, ce l'ha dentro, però è soffocato, hai capito? Ci vuole qualcuno che lo miete. Ci vuole un passatore che lo fa fiorire sta roba qui. Maturo è il grano nel senso che alla radice di questa agitazione che travaglia tutta sta gente c'è effettivamente l'attesa di Dio e della sua giustizia, ma è un'attesa sepolta, nascosta, senza che uno raccolga. Il grano minaccia di cadere in terra inutile. Cioè il pensiero di Dio, del suo regno, è troppo lontano, sepolto sotto un cumulo di pregiudizi e di luoghi comuni. Non si vede come la gente possa sentirlo vicino, appunto. Qualche volta, questa è l'esperienza fortunata, quotidiana di un prete, no? Quando si celebra un funerale, per esempio, o un battesimo, un matrimonio, ma tantissime altre situazioni, hai proprio la sensazione che basterebbe poco, molto poco, per tirar via quell'apatia, quella nebbia, hai capito? Per scuotere la gente dal torpore e permettere al regno di Dio di sgorgare dalla vita. Perché il regno di Dio è seminato nella vita, è il senso profondo della nostra vita. Basterebbe una parola giusta, un gesto giusto al momento giusto. Occorrerebbe che ci fosse qualcuno che vigila. Ma non che vigila, capito? Non che Dio dice, lì c'è il regno di Dio. Occorrerebbe che tu incontrassi un'accoglienza per vivere quella roba lì, che ti fa scoprire il regno di Dio che c'è dentro. Occorrerebbe appunto qualcuno che spia le occasioni di Dio, che accompagna, traghetta alcuni passaggi della vita. Mancano operai che raccolgano il grano maturo. Pregate dunque il padrone della messe, perché mandi operai per la sua messe. E questo è l'altro aspetto del discepolato. Cioè, se noi non sentiamo quest'ansia di Gesù, quest'ansia missionaria, e cioè se non sentiamo l'ansia di dire, ma Dio mio, il regno di Dio è dentro nel cuore delle persone, io nel mio piccolo mi devo dar da fare perché questo possa fiorire. Se non mi dà ansia il fatto che il grano giunga a maturazione, non ci sia nessuno pronto a raccoglierlo, che il Vangelo voglia sbocciare nella vita della gente e non ci siano operai, sentinelle, accompagnatori del Vangelo, vuol dire che non sono un discepolo di Gesù, non ho le sue preoccupazioni, non sono preoccupato del regno di Dio. Se va bene a me la salute, questo basta. Ma capite che stravolgimento del Vangelo cristiano? Ma non perché appunto la preoccupazione per la mia salute non sia una cosa vera che fa parte di quella fatica di assumere la mia umanità, la mia malattia, cioè. Proprio lì è il regno di Dio. Ma non puoi appunto separare il regno di Dio dall'accoglienza di questa realtà e pensarlo invece come l'intervento magico, miracoloso, che ti protegge quando hai bisogno. Ma è appunto diabolico questo. Cioè la religione è diabolica in quel caso lì. E sentire quest'ansia, questo rischio, che ci sia lì il regno di Dio a un passo e nessuno lo raccolga, fa capire anche queste altre raccomandazioni un po' antipatiche di Gesù, paradossali come sempre. Non salutate nessuno lungo la strada. Oh, bravo. È proprio l'unica cosa che apprezziamo oggi della religione, è che il prete sia cordiale, che la comunità sia simpatica. Ci interessa solo sta roba qui? Lui dice, non salutate nessuno lungo la strada. Ancora un'esagerazione, certo, ma per suggerire qualcosa di evangelico, di vero, perché i saluti lungo la strada rischiano di far dimenticare la meta del viaggio, la cosa. Ci facciamo i salamelecchi tra noi, capito? La cura dei rapporti umani, e questo è uno dei pericoli dell'idea di comunità di oggi, no? Minaccia di sostituirsi al messaggio da trasmettere. Occorre avere occhi e orecchi per la persona singola, occorre però soprattutto avere occhi e cuore per il regno di Dio e la sua giustizia. Cioè, non posso, se sono un discepolo, non posso consumare il mio tempo con due o tre amici che continuano amichevolmente a rassicurarsi e a stufarsi, tra l'altro. No. Cioè, l'amicizia di un discepolo deve comunque rispondere a quest'idea che è qualcosa per tutti, che mi fa diventare generoso verso tutti, che mi apre. Ah, come la famiglia, appunto. E anche l'altra indicazione, quella dell'equipaggiamento. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali. Esagerazione. Ma per dire che se poi ti preoccupi troppo dei mezzi, degli strumenti, se ti preoccupi di tutto quello che dovrebbe servire, non parti mai, non fai più niente, no? Se pretendi di prevedere prima tutto quello che potrebbe servire, va a finire che non partirai mai, o che arrivi accanto alla vita della gente con tutto il tuo apparato armamentario, capito? E non cogli il regno di Dio, che è nella nudità della vita per alcuni versi, no? Certo, uno viene a chiedere il sacramento, si dice si fa questo corso, si fanno questi incontri, però se questo capisce che è più importante il corso che tu hai preparato rispetto alla cosa che lui sta vivendo, si è capovolta la cosa. È chiaro che la comunità ti offre un cammino, ma il cammino è a servizio di vivere in profondità ciò che Dio ti ha dato di vivere, ciò che tu stai vivendo. Sta roba qui deve passare, cioè se no c'è la Chiesa più preoccupata del suo apparato che del regno di Dio e la sua giustizia. La giustizia di Dio è quella di accompagnare questi due ragazzi a avere la forza e il coraggio di fondare un matrimonio, una famiglia. Questo è il regno di Dio, mica il corso ai fidanzati della parrocchia. Chiudiamo. Vedete come questa maniera di leggere ci fa capire che il discorso di istruzione dei discepoli, in questo caso il discorso missionario, non è una regola, non è un prontuario, suggerisce però uno spirito di fondo che è riassumibile in queste due cose. Primo, un'umanità profonda. Il Vangelo chiede una presenza alla prossimità della vita della gente. Il Vangelo chiede appunto l'accoglienza dell'umanità, compresa i suoi limiti, evidentemente, perché non ci deve mettere in testa che noi siamo capaci di essere più. No. Però è una qualità, hai capito, di tutta la pastorale, tutto il modo di essere Chiesa. La prima cosa è la capacità di intercettare l'umanità profonda che incontri. La seconda cosa, ovviamente, una passione per il regno di Dio e la sua giustizia più forte di tutto. Allora capite che la riforma della Chiesa, per la quale siamo così lenti, e anzi francamente per la quale mi pare che la maggioranza di noi non capisca a che cosa serve e perché serve. No, qualcuno di voi pensa addirittura che la riforma del Concilio sia stata la causa del disastro. Sì, certo, perché immaginano la religione. Ma dico, capite che la riforma della Chiesa, la capacità della Chiesa di sbarazzarsi di tante cose che non servono più, il coraggio di alleggerirsi, di riadattare gli strumenti appunto alla missione, beh, è una conseguenza delle altre due cose. Se la Chiesa non ha questa compassione forte per la piccola felicità che gli uomini stanno disperatamente cercando di difendere nella loro vita, no? E se non hanno l'idea che Dio condivide questa fatica degli uomini, e se non partono gli uomini di Chiesa anzitutto con l'idea di rafforzare la speranza umana, il desiderio umano di essere uomini, beh, è chiaro che poi se partono prima dagli apparati di dire adesso cediamo un po' perché ce lo tirano via, poi si perde un po' qui perché non vengono più in Chiesa, cioè è come, sono come le statue che hanno solo il vestito, dentro sono i bastoni, no? Si svestono un po' alla volta, poi uno dice non c'è dentro niente. Cioè se la Chiesa parte da se stessa, per forza viene svestita. E poi si dice non c'è dentro più niente proprio. Beh, se manca l'uomo e il Vangelo, cosa ci resta nella Chiesa? Fratelli carissimi, Dio nostro Padre, vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Animati da questa fiducia, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Signore, dacci occhi per vedere fin d'ora lo splendore della Tua Gerusalemme, città della pace, città della pienezza. Fa che la nostra vita sia sostenuta dalla Tua promessa di prosperità, di tenerezza e di consolazione infinita. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Signore, Tu sei salito sul legno della croce per traghettarci nel regno della misericordia e della pace. Fa che anche noi accettiamo di passare attraverso il mistero quotidiano della sofferenza e della morte per giungere alla segreta manifestazione di una vita nuova. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Signore, fa che la moltitudine dei discepoli del Vangelo, che anche oggi percorrono le strade del mondo, siano desiderosi di seguire i Tuoi insegnamenti, che siano mansueti, portatori di pace, sobri, pronti a soccorrere i deboli, capaci di lasciarti spazio perché in ogni luogo, in ogni città, sia Tu a regnare misteriosamente e liberamente. Per questo Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, benedici tutti quelli che già godono delle vacanze, perché trascorrano ore serene, e aiuta quelli che affrontano le dure prove della vita per un abbandono, una malattia, un lutto. Fa che ci sia chi è loro vicino per amore del Tuo nome. Per questo Ti preghiamo.
Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei Tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni della presenza tra noi del Tuo regno e della Sua giustizia. Per Cristo nostro Signore.